Noi Don Franco siamo contenti di essere qui e ti ringraziamo di averci ospitato, ti ascoltiamo volentieri e ci introduciamo prima di tutto con l'invocazione allo Spirito.
Il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu scendi il cielo come nella e sulle acque di mori. Fai delle nubi il tuo carro sulle ali del manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti. E dalle alte dimore irrighi e sazi la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Bene arrivati a tutti. Contento molto e grazie che siete qua, è un'opportunità credo bella nel vostro cammino, questo l'ho capito da subito, da quando sono iniziati gli inviti, gli incontri per prepararlo, e poi anche contento che la preoccupazione unica che avevo era quella del numero, perché con un numero così avremmo fatto un'enorme fatica a celebrare la messa in chiesa e parecchia fatica a fare l'incontro adesso, ma il Signore ha provveduto, palese segno che conosce bene la comunità di Redona e i suoi appuntamenti, ci regala una giornata così. Beh, adesso dico soltanto lo scenario geografico, questa è la Valsassina, quella che avete imboccato, là sono i piani di Bobbio dove inizia la Valtorta. Quindi siamo in confini continui con voi. Davanti avete visto, adesso c'è la casa, la grigna, cioè il grignone e la grignetta. Di là dove c'è quel panettoncino che scollina, culmina il San Pietro dove inizia la Valtaleggio che va giù dalle vostre parti fino a poi a Bergamo. Ecco, quindi questo... I piani d'Altavaggio sono sopra Moggio, sono lì, quindi è tutto un territorio che è proprio limitrofo al vostro territorio, sia di provincia sia di diocesi. Questo è, e qui siamo invece a 1000 metri e siamo in questa zona davvero, come vedete, calda di silenzio. Qui si sente il silenzio, perché è luogo di preghiera, di ascolto, di ritiro. Ma adesso entriamo immediatamente un poco, perché così rimaniamo nei tempi buoni, riuscendo, speriamo, a fare tutto con calma e spero utilmente. E come mi ci sono avvicinato a questo appuntamento, da quando amici, appunto poi in particolare Don Gianangelo, ha cominciato a farmi accenno di data, di ipotesi, e poi ci siamo trovati insieme anche per entrare meglio. Beh, per la verità riconosco che io non conoscevo, non sono mai stato a Redona, però un po' del vostro cammino sì, lo conoscevo da parecchi anni, anche perché quando prima di cominciare quell'incarico che poi Martini mi diede, io ero in cattolica, e appunto lì anche nella guida di quella che si chiama la Rivista del Clero Italiano, edita dalla Cattolica, e avevo chiesto a Don Sergio di entrare nel gruppo di redazione. Noi ci siamo conosciuti lì, e quindi è un inizio che parte abbastanza da lontano. Certo, dopo, quando ci si incontrava, non c'era la possibilità di raccontare in 15 e quindi cosa avviene a Redona, però evidentemente c'è stata la possibilità di conoscenza e di ascolto anche dei vostri cammini. Poi via via, anche recentemente, Don Gianangelo vi teneva sempre anche al corrente di incontri, degli anniversari, delle pubblicazioni che hanno accompagnato, e prima con Don Sergio e poi dopo. Ecco, quindi avevo un avvicinamento cordiale. Certo, quando dopo ci si vede in faccia è un'altra cosa, è molto, molto più vero ed è molto più bello tutto, no? E però, ecco, mi piace anche dire, non arrivo proprio digiuno ad interpretare un momento così per voi, non arrivo, perché un po' di queste tradizioni le conoscevo, e allora cerco di situarmi nella forma più discreta possibile, ma anche condividendo parole che possono essere utili e preziose per il cammino. E la seconda ragione che mi ha aiutato nell'avvicinamento a questa mattinata è il posto. Questo è un posto, mi piace oramai definirlo per me, non lo dico mai a voce alta, ma è posto amato dai cercatori di Dio, perché da tanta gente che viene per spazi di silenzio, di preghiera, di ascolto della parola del Signore, che sta davvero al centro della vita di questa casa, e soprattutto quando poi questo avviene, uno si rende conto di dov'è, da una parte constata che la casa è una casa, è una delle frasi più belle e ricorrenti, ma che mi dà sempre, ho detto, ah, ci siamo, io mi sento a casa, perché appunto la casa è semplice, quindi c'è una condivisione che diventa naturale, però l'attesa è alta, e non attesa di cose strabilianti, ma attesa per ascoltare davvero parole e silenzi, per scrutare un pochino più da vicino il volto del Signore. E allora io mi sento capace soltanto di un piccolo aiuto a questo livello, che è il livello propriamente spirituale, anche perché dopo io, ai limiti di non vivere con voi, di non camminare con voi, e quindi in qualche modo, anche pur mettendocela tutta, mi sentirei e sarei comunque sempre un poco distante dal vostro cammino. La condivisione della dimensione spirituale, oltre che essere vera, a casa giusta in questo luogo, consente anche di dire delle parole più libere, appunto perché non presuppongono soltanto una quotidianità di cammino, che io non ho, ahimè, ma suppongono un desiderio profondo di ascolto che va anche al di là della differenza dei tanti cammini. Ecco, allora assomiglia molto di più a una meditazione che a una conferenza, anzi è una meditazione, no? Ma io qui mi sento molto di più nella pace, perché per le ragioni che vi ho detto mi sembrerebbe il linguaggio giusto, dopo sperando di riuscire a farlo positivamente. Allora qui cerchi un respiro, basterebbe vedere dove siamo adesso. Questo è un luogo non chiuso, questo è un luogo di respiro a 360 gradi. E allora la voglia di ascoltare parole dense, e le parole dense non sono complicate, sono profonde, che è un'altra cosa. Le parole profonde sono alla portata di tutti. E me lo faccio dare da questo momento del vissuto delle nostre chiese nel loro insieme, no? Ma perché mi pare anche un naturale convergere che tra l'altro ci è proprio di aiuto sull'orizzonte che io adesso ho richiamato. E allora mi riaggancio a quella consegna che Papa Francesco ha fatto nel suo primo testo significativo di pontificato e palesemente anche autobiografico, carico dell'esperienza vissuta e del sogno che porta dentro di sé per il cammino della Chiesa, quella che poi abbiamo chiamato da sempre, per il suo inizio con la lingua latina, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Ma non perché voglio fare un commento di questo testo, no, a parte che non ne avremmo la possibilità di tempo, ma perché questo anno e mezzo circa ci ho messo un tempo così, in effetti, per maturare questa prospettiva di lettura. E io mi sono accorto che non era solo importante annotare la ricchezza di molti spunti, alcuni veramente poderosi, bellissimi, no? Che aprono immediatamente scenari. Era anche importante aver dentro una domanda silenziosa, ma preziosa però. Ma da dove viene una parola così? E a cosa rimanda una parola così? Ma accorgevo quindi che questo non è un testo da accostare per chiederci cosa dobbiamo fare e che cammino dobbiamo percorrere. Certo che queste sono domande serie, vere, ma la domanda credo la più vera è quella di chi si chiede: ma chi dobbiamo diventare come singoli, uomini e donne, con le vocazioni e le età più diverse, come comunità cristiane, come chiese, se vogliamo davvero interpretare questa consegna che Francesco ci dà? Che cammino spirituale ci vuole? E questa è una domanda altra, però raddoppia la bellezza del testo. Non c'è dubbio. No? E quando appunto un testo rischia di essere costantemente citato, con un'abbondanza continua di citazioni, è bello questo, vuol dire che è stato colto in tanti suoi aspetti di bellezza, però è anche un rischio che a furia di citarlo lo spezzetti sempre, ma non ci entri mai nel cuore. Mentre invece tentiamo stamattina in maniera molto semplice di entrare nel cuore. Qual è il retroterra biblico di questo testo? Che parola di Dio sta sullo sfondo di questa consegna che Francesco ci dà? Questo io credo che sia un interrogativo prezioso e devo dire che quando lo condivido con preti, con gruppi di preti, con contesti ecclesiali ampi, con comunità pastorali, con consigli parrocchiali, certo, io lo modulo diversissimamente una volta dall'altro, come farò anche stamattina, ma però io mi accorgo che noi stiamo parlando di una cosa vera, di una cosa che accade ed è in atto anche tra noi e che quindi non può non interpellarci, anzi, com'è bello lasciarcene interpellare, andare a farcene interpellare, perché questo è un sentiero fecondo per una comunità, anche una comunità che ha storia, vivacità, intuizioni, sguardi di futuro come la vostra, no? Un ingresso come questo non può che essere assolutamente benefico, provvidenziale per tanti aspetti, e credo che ce ne saremo già abbondantemente accorti, no? Perché è da alcuni anni che Evangelii Gaudium accompagna il cammino delle chiese. Allora, piccoli spunti, questa è la fatica maggiore che devo fare, perché Io ci ho messo un anno e mezzo a prepararla, e poi ho ripetutamente, ma evidentemente noi adesso abbiamo un po' di minuti, e allora, però è anche bello perché dopo, quando vedo che momento di apertura del cammino di un anno, nulla vieta che eventualmente, se c'è qualche spunto che vi sembra particolarmente utile per il vostro cammino di comunità, nulla impedisce che lo si prosegua. Anzi, come è bello, anzi, che ciascuno si senta invitato a proseguire anche personalmente questa riflessione. E la riflessione non è solo riflessione, sono passi di vita, sono scelte, sono linguaggi nuovi, sono esperienza di preghiera, sono disponibilità, servizio ed accoglienza. Quindi questa è una cosa bella. Allora, ecco, cerco di andare ed entrare nel merito della cosa, no? E con una prima sottolineatura, io ho fatto un po' così, quando sono arrivato al termine, ho letto, poi ho riletto ancora. Certo, avevo sempre dentro anche il volto di tante persone che qui vengono e cercano, no? Dalle vocazioni più diverse. E allora, adagio adagio, se lo asciugo questo testo, quali sono le sue colonne portanti? I punti davvero decisivi attorno ai quali si sviluppa la consegna che Francesco fa alla Chiesa? Ecco, questa mi è stata una domanda che mi ha aiutato molto. Per la verità, mi pare di poter dire una domanda giusta, perché davvero poggia su 7-8 colonne portanti. Le puoi identificare. Noi oggi le sfioriamo soltanto, ma però sono colonne portanti. A cominciare dalla prima, ad esempio, che addirittura ha il suo risvolto indicativo nel titolo, no? La gioia, Evangeli Gaudium. Quando dice in apertura che l'azione evangelizzatrice di una chiesa, di Redona, ad esempio, c'è perché c'è l'esperienza viva nelle persone che la compongono, questa chiesa, del personale incontro con Gesù Signore. Lì può cominciare ad esserci l'azione evangelizzatrice. All'origine è questa l'esperienza che genera la possibilità. Non è primariamente il sentiero della competenza, che poi è estremamente utile, è provvidenziale, ma è che sullo sfondo sta un'esperienza così. Tra l'altro, la incornicia con due parabolette di Vangelo brevissime, di uno splendore unico. Il regno dei cieli è come un tesoro nascosto nel campo, trovato il quale tutto il resto perde valore. Il regno dei cieli è come una perla preziosa di cui un mercante va in ricerca. Se la trova, va, vende tutto quello che ha e porta con sé la perla preziosa. Ora, queste due parabole, che sono le parabole dette ai discepoli e dette alla folle dei semplici e dei poveri, Gesù lo faceva così, in questa maniera solare, l'annuncio dell'Evangelo. Tutto questo dice che all'origine ciò che costituisce un inizio vero e proprio è che tu hai incontrato e hai voglia di incontrare la perla preziosa e il tesoro nascosto nel campo. E che quando hai la gioia e la fortuna di cominciare ad incontrarlo ed accorgerti di che cosa voglia dire averlo incontrato, riesci ad avere la forza di lasciare e di seguire. Ma questo è vero. Io sto già parlando di ciascuno di voi, ci scommetto, e non perché sono un mago. ma perché il fatto stesso di essere qua, di sentirsi parte di una comunità, vuol dire che comunque, chiaramente o indistinto, questo è stato l'inizio. L'inizio che continua ad appassionarci come l'inizio, e ti accorgi di non averlo mai coltivato a sufficienza, di non averlo mai ospitato fino in fondo per come meriterebbe. Ma questo è davvero l'inizio. E la gioia nasce da qui. Nasce perché hai trovato la perla preziosa. E si chiama Gesù. La gioia nasce da lì. Ed è questa gioia di aver trovato che ti dà la forza di lasciare e di dire: io nella vita, comunque, dentro le mie strade che il Signore mi farà percorrere, io scelgo di diventare un discepolo del Signore. Questa è una cosa splendida, la cosa di cui non è mai sufficiente il grazie che abbiamo espresso al Signore. Non è mai sufficiente. Che è come bene questo, è carico di un affetto, di una cura, di uno sguardo così capace di benevolenza che tu dici: meno male, Signore, che mi hai consentito di incontrarti. Oppure, e qui devo andare tutto in fretta, voi mi perdonate, io devo fare una domanda colossale di perdono alla fine, perché come si fa a dire tutto di corsa delle cose così belle, dove sarebbe bello ascoltare i testi della scrittura? Ma appunto, questo è l'aperitivo, no? Quindi può essere sufficiente. Ed è una espressione che ritorna in Francesco quando dice che la Chiesa oggi deve davvero guadagnare il dinamismo dell'esodo. Tra l'altro bellissimo, ci dice che la nostra vocazione è quella di essere, di diventare popolo dell'esodo, popolo che esce dai territori di schiavitù, va verso terre di libertà, attraversa i deserti della vita e sa attingere alle risorse che i deserti custodiscono e sa prendere le distanze dalle insidie che connotano i deserti, clamorosa, ricorrente continuamente, quella dell'idolatria. Il deserto può diventare anche lo spazio dell'allontanamento da Dio, ma di natura sua quel deserto attraversato dal popolo dell'esodo è spazio per diventare amici di Dio, per andare vicino al rovetto ardente come Mosè, per togliersi i sandali, per diventare capaci di andare vicino al rovetto ardente. Ecco, tutto questo è davvero, costituisce, dice, il dinamismo dell'esodo. Quella espressione che adesso è diventata molto, molto, forse troppo citata, è che bisogna essere una chiesa in uscita. Nasce da qui. Soltanto che adesso io comincio ad aver paura quando diciamo sempre, in tutte le maniere, in tutte le forme, che siamo una chiesa in uscita. Perché alcune volte, quando poi vai a vedere, altro che in uscita, è ferma. È ferma. È bloccata, è impaurita, è in trincea, non è in uscita. Ma questo non tanto per aprire il dibattito, ma per dire che il dinamismo dell'esodo te lo guadagni spiritualmente, altrimenti puoi così citarla la Chiesa in uscita, ma tu rimani implacabilmente quello di sempre e quello di prima. E noi rimaniamo implacabilmente quelli di sempre e quelli di prima. Nella misura in cui questo diventa davvero un'esperienza reale, e alcune pagine sono bellissime da questo punto di vista, e poi com'è bello farcele raccontare dalla vita, quando ho incontri con piccoli gruppi, loro pensano che la cosa più importante è quello che dico io, ma io penso che la cosa più importante è quello che io ascolto. Ascolto, E allora ascolti esperienze, ascolti i desideri, ascolti delle scelte. E lì davvero cominci a toccare con mano cosa vuol dire che una comunità parrocchiale ha guadagnato realmente il dinamismo dell'esodo. È una comunità che cammina, non statica, non ferma e bloccata, è davvero in cammino. E questo a me pare una cosa importante, no? E com'è bello tenerla viva la vostra, credo proprio che sia sempre stata comunità in cammino, ma com'è bello sentirci adesso ancora un invito così, perché il cammino non si appesantisca, perché il passo non diventi stanco, perché il cuore non si lasci gravare da troppi affanni fino a perdere la singolarità e la freschezza di un cammino che invece costantemente si rinnova. Oppure, e questa è davvero un'espressione che mi ha molto colpito, ad un certo punto quando sono arrivato al termine io le colonne le ho trovate non man mano che leggevo, ma alla fine, quando avevo letto, riletto e riletto ancora il tutto, dicendo queste sono proprio le costanti. Ed è quella che dice ad un certo punto, con una frase, la dico quasi a memoria, comunque sono due righe, che quando noi abbiamo a cuore l'annuncio del Vangelo dobbiamo preoccuparci di sentieri che conducono al cuore del Vangelo, a ciò che è essenziale, senza perderci in periferia troppo, nei dettagli, nelle spiegazioni a margine, nei racconti, dove tutto questo ha anche un suo valore, ma tu l'annuncio devi dirlo e devi darlo nella sua bellezza. E questa semplificazione che essenzializza non impoverisce il Vangelo, ne fa emergere meglio invece lo splendore. Mamma mia, questa è un'indicazione di per sé anche carica di esperienza, palesemente, direi addirittura anche di buon senso, no? Se tu a uno che si avvicina e ti chiede di avvicinarsi, metti nello zaino una roba che ci vuole un tir a portarla tutta, questo come fa ad appassionarsi o a ritenersi invitato? Nella misura in cui tu, anche con il tono, con lo stile, con la vita, con il garbo, comunichi una freschezza di Vangelo, è molto più probabile che l'altro, uomo o donna che sia, giovane o adulto o ragazzo, sia davvero profondamente colpito dalla singolarità di questo dono. E allora pensiamo che cosa vuol dire questa azione che semplifica perché approfondisce. Una parrocchia che ha l'anelito ad andare alle fondamenta, a far crescere ad un senso di appartenenza, è una comunità che ha un futuro, indubbiamente, ha il futuro delle cose vive, delle realtà vive, che attraversano il tempo e la storia. E allora, come mi piace rileggere, è quella frase stupita e sconcertata dei discepoli quando nell'Evangelo di Marco c'è il racconto della moltiplicazione dei pani, e lì c'è una folla e dice ma noi come facciamo, Signore? Ma guarda quanta gente c'è, e noi cosa abbiamo? Signore, noi abbiamo 5 pani e 2 pesci, guarda te la folla che c'è. Mi piacerebbe a vederlo in mimo il Signore. Io credo che fondamentalmente non può smentire e non vuole smentire che hanno 5 pani e 2 pesci e basta. Però magari lo direbbe: 5 pani e 2 pesci. È poco, ma li abbiamo. Non ha paura del poco che ha e del poco che è, perché c'è un valore aggiunto, da cui quel racconto della moltiplicazione dei pani è nato. Il valore aggiunto è che quando sbarca dall'altra parte del lago e vede questa folla enorme, ebbe compassione di loro. Splendida questa cosa. E la compassione nel gergo biblico non vuol dire un sentimento fuggevole perché tu incontri qualcuno che ti fa pena e allora provi compassione per lui o per lei o per loro. Ma compassione vuol dire che ti fermi, contaci, io ci sono, mi metto accanto. Questo è un valore aggiunto. Quanti pani vale? Quanti pesci conta? Questa è la vita a dircela, no? Per cui tu vedi anche comunità assolutamente impari di fronte alla serietà dei problemi, inadeguate di fronte alla serietà dei problemi, che però dopo riescono a far germinare segni, atteggiamenti e parole di vicinanza solidale e amica. Sono volti ospitali di una casa che accoglie e che ti fa sentire a casa. E allora anche sentire come questo può essere anche per la nostra comunità parrocchiale un sentiero estremamente fecondo. Come dire meglio? A parole e nei gesti, nelle scelte e nei fatti, nei criteri di valutazione, il cuore del Vangelo, il cuore del Vangelo, il nocciolo, il cuore pulsante del Vangelo. Oppure, coraggio, ce la fate? Sì? Ce la fate? Sì, non vedo ancora nessuno smarrito così a occhio, quindi probabilmente ce la possiamo fare, andiamo avanti, no? Nel caso, vediamo se sentiamo tonfi, vuol dire... E anche questa mi pare una dimensione di grande bellezza, no? Lo dico tutte le volte, ma perché io ho scelto solo quelle di grande bellezza, le altre no, le ho scelte, e allora sono tutte belle. Dopo ci metto un po' del mio, perché mi piace lo sguardo positivo e propositivo, però è proprio vero che è così. Quando apre lo scenario sulla situazione del mondo, della società, della storia, e lo fa dove tu senti che questo è un uomo che cammina con la gente, parla perché cammina con la gente, ha camminato con la gente e continua a sentirsi in un cammino con la gente. E allora il senso di frammentazione, il senso di dispersione è costante, ma cosa possiamo fare con questo polverone di cose che ci sono, tutte urgenti? Con questa molteplicità di drammi e di situazioni inquietanti, con queste attese laceranti di persone che meritano l'ospitalità e l'accoglienza e tu non riesci ancora a darla o a darla così come la vorrebbero, no? E allora, a fronte di questo, come diventa illuminante uno sguardo che durante gli esercizi fatti con la sensibilità e la metodologia ignaziana, che sono gli esercizi proprio di classe, di valore, c'è una, anche alcuni maestri tuttora sono bravissimi nel dirci questo, c'è lo sguardo sulla giornata di Cafarnao di Gesù. Prova a fermare Gesù in un giorno a Cafarnao. Cafarnao, che è nella Galilea, la zona più povera, crocevia e Galilea delle genti, crocevia di provenienze, di etnie e di culture, no? Ecco, tutto questo ti consegna alcuni punti dove tu dici, ecco, se voglio davvero fare un cammino che conduca al cuore del Vangelo e che piaccia al Signore, in qualche modo devo interpretare qualcuno di questi tre segni, o tutte e tre, o due, o almeno uno. ritrovando in questo il bello della vocazione di ciascuno. Il primo è quello che io dico così, devo dire tutto un po' velocemente, ma mi perdonate, è di parlare con autorità. È di parlare con un'autorità che uno, quando dice quelle cose lì, va sulla barca di pescatori. Allora tu dici, ma cosa vuol dire allora? Non va in cattedra, non va sul palco, non va su uno scenario imponente con 45 microfoni che lo registrano. Sulla barca dei pescatori, la barca vera, cioè quella a remi, quella dei poveri, no? C'ho dentro un pezzetto di mio perché sono del Lago Maggiore e ero nato nella zona dei pescatori. Andavo i 7 anni della scuola, no, 8 anni, scuola elementare e medie, attraversavo in barca tutti i giorni, 4 volte al giorno, con altri amici e con un papà insieme, e il lago d'Angera ad Arona, ed era appunto la barca a remi, no? Queste mattine era una pacchia, ma quando faceva freddo e c'era la nebbia, tutti volevamo remare, ma si remava solo in 2 a 4 remi, no? Perché? Perché faceva un freddo boia e se remi ti scaldi, no? Quindi quando tu pensi, uno che parla con autorità, tu non lo pensi sulla barca, lo pensi su di nuovo prestigioso. Ma perché il parlare con autorità non è dettato dal luogo prestigioso da cui parli, ma perché le cose che dici conducono alla vita, conducono alla vita vera delle persone, accendono i riflettori sui problemi reali della gente. Questo è il parlare con autorità, è il contrario delle chiacchiere e delle chiacchiere da salotto, è il contrario delle mormorazioni senza fine, dei pettegolezzi senza confini, è il contrario di questo. È invece la capacità di far emergere ciò che veramente conta nella vita delle persone, nel cuore della gente. Oppure, e questo è un secondo gesto delle giornate di Cafano, va in casa perché gli dicono che c'è un ammalato, si ferma sulle strade perché vede i poveri, gli emarginati, i lebbrosi, chi non vede più, e quindi sta sulla strada, vede e condivide, si ferma, si mette accanto. La giornata di Cafarnao di Gesù è piena di tempi vissuti così, come capita, perché tu non programmi chi incontrerai sulla strada, incontri chi incontri, non puoi programmare chi incontrerai, però ci sei e ti fermi, e ti fermi. Però come era cominciata quella giornata di Cafarno? Che quando ancora era buio, in luogo deserto, si ritira e prega. È giornata di Cafarno questa. Lo spazio eremitico della giornata di Cafarno. Ora, queste tre componenti sono ineludibili nel cammino di una comunità cristiana. In fondo, il nostro è un tentativo di dare volto a questi atteggiamenti che connotano la giornata di Gesù. Questo aiutare a convergere cuore, attenzione e sensibilità sulle parole e sui problemi veri della vita, passi che sanno sostare accanto, farsi carico e rendersi solidali, e poi momenti dove tu non ti fai sfuggire l'incredibile risorsa che è costituita dal silenzio e dalla preghiera. dopo sono diverse le nostre singole vocazioni, no? Diverse. Se le raccontassimo tutte ne avremmo l'evidenza, ma come mi piace immaginare e augurare che in ciascuna delle nostre vocazioni ciascuno di noi riesca davvero a vivere almeno delle dimensioni della giornata di Cafarnao di Gesù. Questo vuol dire che si va nella direzione giusta. Dopo occorrerà aiutarsi per una sintesi, per un equilibrio, per comporre meglio le dimensioni, non c'è dubbio. Però questi sono spazi reali. Spazi reali. E chi di noi è tagliato fuori da questi spazi? Chi? Chi? Nelle nostre giornate questo accade e può accadere. Altro che. Ecco, tutto questo a me pare davvero, no? Ciò che ti consente di reggere realmente, di reggere da a quello che sembra essere una frammentazione che ti stritola e sotto la quale tu non riesci a portare il peso delle molte cose che avverti urgenti da compiere, da fare, da condividere. Ecco, una comunità redona che abbia sempre bene in mente cos'è la giornata di Gesù, i quali ingredienti si compone. Questo è uno sguardo che ci tiene compatti. Dopo le direzioni diventano infinite e varie, ma il perché, l'animo, lo stile attinge da qua. E questo diventa davvero qualcosa di profondamente solido e autentico. Può sorprendere, ed è l'altra dimensione che sottolineo, può sorprendere che ad un certo punto nel progetto di Evangelii Gaudium c'è una sezione cospicua dedicata alla parola del Signore. Anzi, dentro questa sezione dedicata alla parola del Signore, l'annuncio, c'è una sezione ampia dedicata all'omilia, come predicare la parola del Signore, no? Ma anche qui, quando arrivi al termine e rileggi nella prospettiva che abbiamo scelto questa consegna di Francesco, lo cogli per te davvero, quando è la maniera sua, nostra, che grazie a Dio abbiamo trovato compagni di viaggio che ci hanno educato a questo, con cui ci sentiamo dire che il vero protagonista dell'azione pastorale di una comunità cristiana è la parola di Dio. È la parola di Dio. No? Ricordo che quando cominciavo a preparare questo momento di riflessione, eravamo vicini al 31 agosto, qualche settimana fa, ed era l'anniversario della morte di Martini. E giovedì sera, quando ci si ritrova per ascoltare e cominciare a pregare la parola di Dio la domenica, oppure il sabato mattina, tutti i giovedì e tutti i sabati ci si ritrova attorno a un testo della parola di Dio della settimana che finisce, è stato naturale fare riferimento a una parola di Dio, ma con dentro nel cuore l'animo con cui lui ci aveva educato ad accostare la parola di Dio. E ho letto allora tre righe di una sua lettera che lui all'ottavo anno, quando era vescovo con noi a Milano, ad un certo punto scrisse, perché sentì l'esigenza di scrivere, datata il 10 febbraio. Il 10 febbraio cosa c'è? La nebbia. Oh, non c'è nulla di particolare il 10 febbraio. Era l'anniversario del suo ingresso, no? E allora intitolò quella sua comunicazione a tutta la diocesi 100 parole di comunione. 100 parole di comunione corrispondono alla parabola di Vangelo che nel testo greco del seminatore è fatta di 100 parole. Ecco, e lui diceva: adesso comincio a capire dove sono arrivato, che cosa vuol dire la complessità di questa metropoli in un momento di storia come questo. Comincio davvero a capire, ma non posso portarvi ogni giorno in capitoli diversi, con parole differenti, non ce la faremmo a tenere questo passo. E allora sento l'esigenza di dire che facciamo quello che possiamo, mettendocela tutta, però queste 100 parole non le perdiamo. E 100 parole sono una paginetta di un seminatore instancabile che ogni giorno comincia a gettare il seme su tutti i tipi di terreni. Incredibile questo? Qual è il contadino che va sul terreno sassoso a seminare? Ma sembra voler dire finora è sassoso, ma se tu lo cambi, io il seme te lo regalo e può fruttificare e crescere e aiutare. E dice, allora è la parola di Dio al centro, non sono le nostre iniziative, i nostri congressi, le nostre processioni. Dice proprio testualmente, parole così, e le dice positivamente, non certo con il tono del rimprovero, ma non sono questo il centro di un cammino di comunità cristiana. Il centro è la parola del Signore. Vado verso la fine, anche perché è ora, è ora. Ed è, questa volta è un atteggiamento. È l'atteggiamento, anche qui è il retroterra biblico, anche qui imparato da Dio. È Dio, se tu lo guardi da vicino, se tu quotidianamente lo ascolti nella parola di Dio, che dopo magari fai anche oggetto della preghiera, tocchi con mano che Dio è uno che accompagna il cammino del suo popolo, accompagna. E l'accompagnare è risorsa umile di una comunità. Non è una cosa imponente che cattura i consensi. È un muoversi discreto, quasi silenzioso, mettendosi a fianco, diventando capaci davvero di ascolto, ad accompagnare, come fa Dio con noi. E qui le pagine di profeti che potremmo citare sarebbero davvero tante, ma come la sentiamo profondamente vera questa cosa, no? Anche stamattina la accennavo, è nell'umilia che faccio al Carmelo, come tutte le mattine. Qui c'è un Carmelo molto bello, qua sotto non si può però passare da lì, è un avvallamento, dove la piazzetta dove avete lasciato il pullman, se andate avanti dopo 150 metri circa c'è questa villa, che era una villa che adesso è diventata Carmelo, no? E allora con la gente che c'è, ne viene tanta la domenica. E tu dici, ma guarda come ci sta accompagnando. Questa parola era tutta diversa da quella che faremo noi dopo, perché il rito ambrosiano è implacabilmente diverso dal rito romano, e allora dobbiamo fare doppia fatica oppure doppia gioia, a secondo da come la vedi, no? È però come è vero, no? Che tu ti senti accompagnato di domenica in domenica. Noi siamo accompagnati dalla parola del Signore. La direzione spirituale del suo popolo il Signore la fa così, accompagnando di domenica in domenica, mentre celebriamo la sua Pasqua, il nostro cammino di fede, e lo accompagna con la ricchezza della sua parola, anche quella che tra poco celebreremo prima di pranzo. Ecco, tutto questo è davvero stile importante e prezioso di una comunità cristiana, di venire profondamente capaci di ascolto. L'ascolto genera poi una condivisione, un desiderio di intuito di quali sono le cose e le attese più importanti, no? Però per fare questo devi fare un cammino spirituale, non ti viene automaticamente, lo devi guadagnare questo dall'interno, come stile, come sensibilità. Quindi non comunità che sanno già, ma che costantemente stanno imparando mentre vanno consolidandosi in alcune convinzioni profonde della fede. E se temessimo di non farcela? A fare un cammino così? E dice, e Don Franco, quello che dici è anche vero. Ma noi come facciamo a farcela? Questa è la domanda che anch'io faccio a me stesso, ma come faccio a farcela, a vivere davvero e costantemente così, a educare a vivere così? Però su questo punto davvero ti accorgi, ti vengo una galla di parole di Vangelo. Nulla è impossibile a Dio, è una frase che questa giovane donna di Nazareth quella mattina ha sentito dalla bocca dell'angelo che le annunciava una cosa incredibile. Nulla è impossibile a Dio. E questo è un convincimento non della gente che non affronta i problemi, ma della gente che affrontandoli e vedendo la propria povertà a fronte della serietà dei problemi, dice comunque una fede sincera, si affida e si riaffida al Signore. Addirittura c'è un passaggio, e questo è del profeta Osea, c'è un passaggio che per me forse è la pagina più bella di tutto l'Antico Testamento. Dopo è difficile fare la classifica delle pagine bibliche dove tutte sono belle, no? Ma quando dice: l'amore profondo che ho avuto per te, Israele, io ti tenevo per mano come un bambino, io camminavo con te, io ti prendevo in braccio, ti stringevo al collo, perché tu mi eri caro. Ma tu, chiamato a convertirti, non sai rialzare lo sguardo. Sei rimasto impietosamente legato a te e alla tua storia. Guardi le tue orme, ma non guardi più a quel Dio che ti ha chiamato. Non hai la sete della ricerca di Dio. E allora a questo punto sembrerebbe finita la storia, no? Una pagina così si concluderebbe dicendo: mi devo arrendere. Io ce l'ho messa tutta, ragazzi, ma se voi non sollevate neppure lo sguardo e indurite il cuore, non c'è verso, non ce la facciamo. E invece come finisce questa pagina del capitolo 11 di Osea? Voi chiamate a convertirvi, in realtà avete indurito il cuore, e invece di farla diventare una sentenza, la tribla così: voi non vi siete convertiti? Mi converto io, il Signore, perché io non ce la faccio a non volervi bene, io non sono capace di rimanere distante, non ce l'avete fatta voi, mi converto io. Mamma mia, questa è una cosa di uno splendore, ditemi voi se non è bello come la giornata di oggi. No? Ma questo è il capitolo 11 di Osea, eh? Sto citando un testo biblico che tra l'altro spesso abbiamo nella preghiera di lode con cui ritmiamo la nostra preghiera dei giorni. Questo testo davvero splendido. Io mi fermo qua. Uno o due di colonne portanti ce n'erano ancora, ma non voglio infierire, poveretti, perché... E poi dopo è anche bello dire, se ce n'è ancora, andiamo a cercarle. Andiamo a cercarle. Quindi il cammino prosegue, no? Ma mi piace dire una cosa, perché, vabbè, un po' ce l'ho evidentemente nel cuore per la vita che poi ho fatto, per quello che lui mi aveva chiesto, e poi perché... più volte l'ho condiviso un po' con lui proprio negli ultimissimi momenti dove era ancora nostro vescovo il cardinale Martini, no? Ed eravamo a Milano, gli fu conferito in quel momento il premio Lazzati. Tra l'altro mi piace dirlo perché è un uomo grande, poi oggi ci andate all'eremo di San Salvatore, quindi proprio una figura bella, da cui anch'io ho ricevuto moltissimo, no? E che davvero mi aveva molto aiutato a gustare anche alcune cose della giornata di Cafarnaum, quando andava sempre all'eremo dove andrete al pomeriggio, veniva all'Università Cattolica il venerdì sera, andava su e fino a lunedì mattina rimaneva su, e la sua era una vita di silenzio, di preghiera, di ascolto. Faceva la direzione spirituale di un mucchio di giovani. Di un mucchio di giovani. No? Bene. E allora, ce l'ho un po'. Gli stavano conferendo a Martini il premio Lazzati. Erano due mesi, mi pare, o stava terminando proprio il suo episcopato a Milano. E raccontò, un momento non facile anche per lui emozionalmente, no? Lo potete intuire. E raccontò un piccolo proverbio indiano, due righe, per cui si impara a memoria, dove questo proverbio indiano dice che ci sono quattro stagioni nella vita: la stagione dove si impara, la stagione dove si insegna e ci si fa carico degli altri, la stagione dove si va nel bosco e la stagione dove si mendica. Proverbio indiano. Abbastanza intuibile, tra l'altro, no? Capisci? E quella volta è prevalsa la sorpresa, non l'avevo mai sentito. Dopo io ci ho pensato, ed è stato per me un itinerario bello, quando ho cominciato a chiedermi, dopo un po' di anni, mentre però avevamo sempre mantenuto i contatti, ho cominciato a chiedermi, ma io come l'ho visto il mio vescovo vivere queste quattro stagioni? Questa cosa mi è parsa una domanda proprio bella. La sete di imparare, ma non perché voleva sapere tutto, ma di imparare le cose che contano. Di imparare la parola vera, il gusto della verità, passione che l'ha accompagnato dall'inizio alla fine. E quando dici, è tempo dove dopo insegni e ti fai carico degli altri. Sì, ma che cosa insegni? Puoi insegnare di tutto. E magari non insegnare la cosa più preziosa della vita, che è esattamente il senso e la ricchezza della vita. E io l'ho visto appassionarsi di questo quando parlava di educazione, di sentieri educativi, quando aiutava la diocesi a percorrere sentieri educativi, tu vedevi che non aveva l'attenzione di preparare su tutto, ma aveva l'attenzione ad insegnare e ad introdurre all'esperienza viva delle cose che veramente contano. E poi la terza stagione, che è la più sorprendente, di andare nel bosco. Però quando la diciamo qui a Concinedo stamattina, la capiamo bene questa cosa. Ecco, oggi voi siete andati nel bosco. E non perché ci sono le piante, ma perché stacchiamo, ci mettiamo seriamente in un ascolto, ci mettiamo in un clima che è di preghiera, e questo diventa fondamentale per un cammino che voglia rimanere sapiente. Senza i tempi della sosta, un esodo non sarebbe mai accaduto. Mai. Sosta e ripartenze. La vita è fatta di questo, di soste e di ripartenze. Non cadiamo nella trappola di ritenere che la vita è fatta dal nostro ritmo di corsa. Non è fatta da questo. È fatta dall'intreccio armonico tra soste e ripartenze. Infine, c'è la stagione del mendicare. E lì diceva, è la mia. Il Parkinson era già molto visibile quando parlava. Hai bisogno, devi chiedere aiuto. Certo, non c'è dubbio. Ma qui, ecco, la parola ultima che ha detto rendeva tutto più bello di questi quattro momenti di stagione. Che queste quattro stagioni non sono cronologiche. Fino ai 25 anni è la prima, poi fai la seconda, poi la terza, poi la quarta. No, queste quattro stagioni cominciale subito tutte e continuano subito tutte. Perché se tu avessi la pretesa di insegnare perché hai perso il desiderio di imparare, taci, taci, taci. Piuttosto non parlare. Se tu invece avessi la vergogna del chiedere e di aiuto ne hai di bisogno, come sarebbe bello che avessi cominciato da sempre a bussare e a chiedere aiuto e a farti aiutare. E poi che vita più bella sarebbe la tua se sei andato tante volte nel bosco. Tante volte. E ti sei ritagliato questi tempi per andare esattamente nel bosco. Ecco, mi piaceva concludere con questo piccolo proverbio indiano che però io ho cercato di leggere anche pensando al mio vescovo. Avevo avuto la fortuna di essergli vicinissimo, no? E allora capivo questa cosa, no? Quando vedeva appunto qualcuno che si meravigliava perché magari diceva di una cosa e lui con candore diceva ma non la conosco, ma aveva vergogna a dire che non sapeva tutto. E già, perché aveva scelto che cosa imparare, non aveva la pretesa di sapere tutto, di usare tutti i mezzi di comunicazione possibili, quelli che riusciva, ma non perdeva mai la bussola per un cammino. E questo mi pare davvero importante, che sia un proverbio bello anche per la comunità di Redona, ma magari per me è un proverbio bello, amo ritornarci su questa cosa, semmai ho la sfacciata fortuna di abitare nel bosco, quindi la terza fase è quella quotidiana che ho. Però anche qui non basta avere il giardino, devi andarci. Nel bosco vuol dire che entri in te stesso, no? Uno potrebbe anche vivere qui ma non andare mai nel bosco. È proprio molto vero questo. Ecco, allora magari questo potrebbe aiutare. Ma io mi fermo qua, ho fatto un'ora. È troppo, pettaminoso, immagino, non c'ero, però insomma ce l'ho messa tutta, ho saltato persino alcune colonne, quindi allora no, c'era, va bene, adesso, prima mi avevate detto qualcosa della casa, ma nel senso di un minuto, questa casa non c'era 43-44 anni fa, la sua storia è che negli ultimi mesi in cui Montini era il nostro vescovo a Milano, una famiglia aveva regalato a lui la cima di questa collinetta, chiamata il Cantello, ma era una collinetta, c'era solo il prato, non c'era la casa. E lui aveva fatto, nel dire grazie, aveva fatto in tempo, dicono i pochissimi che erano presenti, aveva fatto in tempo, certo, mi piacerebbe un luogo di spiritualità per il territorio. Ma poi di lì a pochi mesi divenne papa, e allora la cosa era andata in fanteria, come si dice, era rimasta lì, perché tra l'altro questa donazione era anche legata a una realizzazione di qualcosa, perché regalare all'Arcivescovo di Milano un prato, vabbè, cosa ne fa? Un campionato di calcio, non so, ma evidentemente. E allora però di fatto, io non vi racconto tutto, di fatto lui da Roma più di una volta aveva avuto l'occasione, e in particolare l'aveva avuto per il nuovo parroco di Barzio, il nostro comune, l'occasione, vedendoli con i suoi pellegrini, vedendo questo parroco, non credo che c'è ancora a 90 anni, non è più parroco di Barzio, ma è qua vicino a noi. E vedendolo, diceva Barzio, si è fermato e allora ha salutato mentre passava dalla piazza, e allora, tra l'altro, quando lui mi raccontò questa cosa, eravamo qua, e si è commosso, perché gli ha detto: ma tu non eri a Barzio. Ed è vero, lui era al di là della Grigna, al di là del lago, nella zona di Porlezza, al confine con la Svizzera. Era parroco in Valcavarnia, no? E era diventato parroco di Barzio, ha visto il cartello, allora lo ha riconosciuto, e Don Alfredo si è commosso molto di questo, no? E dopo però aggiunge: e il Cantello? E lui, furbissimo, perché è un uomo tuttora furbissimo, furbissimo, il giorno dopo dice: lo prego, sai che io non vado mai in curia, ma quella volta lì ho fatto finta di aver bisogno di andare in curia, sono andato in curia, ma io non cercavo nessuno, ho seminato nei corridoi il panico, perché ho detto: il Papa aspetta il Cantello, il Papa aspetta il Cantello. E allora di fatto la cosa si è sbloccata. Lui poi mi disse, e qui abbiamo sempre riso, tuttora ridiamo quando ce lo raccontiamo, mi disse: alle 4 del pomeriggio di quel giorno lì il cardinale Colombo ha dato l'incarico al suo vicario generale di prendere in mano la questione del Cantello. La casa è nata a seguito di questa cosa. E io gli ho detto: ma alle 4 del pomeriggio è perché cita il Vangelo di Giovanni, quando i primi discepoli che ha incontrato ai bordi del lago, Giovanni scrive, erano le 4 del pomeriggio. Comunque è vero. L'orario non lo so, è probabile, ma comunque è vero che dopo quella cosa qui il panico ha funzionato. Per cui se Papa chiede il Cantello bisogna fare qualcosa. Solo che la casa non aveva mai preso, bella, ma non aveva mai preso un volto. Era un po' casa di ferie, quindi luglio-agosto, era casa un po' per gente più anziana, per il luglio-agosto, per preti un po' anziani. Però è sempre stata una casa bella, ecco. Adesso, in questi sette anni e mezzo, per la verità è stata proprio facile che divenisse così. Basta che tu ci metti al centro due o tre cose belle, serie: la parola di Dio lo è, il silenzio lo è, un clima semplice e fraterno lo è, che la casa fiorisce. Se poi arrivano anche da Redona, un reggimento così, perché stamattina mi chiedevano: ma ci sono due pomme, ma vengo su da te, adesso come fai? E io ho detto: adesso vediamo, il Signore guarda giù, il Signore provvede. Grazie.
Bene, ringraziamo Don Franco per ciò che ci offre. Noi alle 11:30 abbiamo la messa, penso che così, non so se riusciamo anche solo un quarto d'ora, se qualche domanda o qualche suggestione
se vogliamo condividere qualcosa, io penso che qualche momento ci possa essere. Certo, dopo una riflessione così richiamerebbe il silenzio, richiamerebbe la riflessione anche personale, però penso che così la possibilità magari di condividere un po' insieme ci possa anche essere, anche solo qualche momento, eh? Quindi non so se magari qualche domanda, qualche sottolineatura che vogliamo fare, proprio partendo magari anche dalla nostra vita, dai cammini che stiamo facendo come comunità, no? Io penso possa essere bello così, proprio anche condividere, no? Quindi possono essere domande o semplicemente delle sottolineature che facciamo nell'intento di condividere insieme questo momento. Se c'è il microfono, possiamo farlo tranquillamente.
Se io fossi in voi magari avrei un po' di timore a parlare, perché siamo in tanti, però se fosse così vi suggerirei di perderlo il timore, perché non dobbiamo dire parole definitive, arrivare a conclusioni ufficiali, no, niente, magari una risonanza che può essere utile per quello che abbiamo ascoltato e quello che magari in questo momento percepiamo. Quindi con molta libertà, se ci fosse il silenzio è bello, questo è il luogo del silenzio. Il silenzio vuol dire, non vuol dire distanza, vuol dire silenzio, dove magari uno dice ma io preferisco pensarci un po' prima. Quindi chi vuole, prego. Sì, prego. Scusa. Ecco.
Innanzitutto ringrazio anche Parrocchia che mi ha offerto questa occasione e Don Franco, se mi permette di chiamarlo così, per essere così semplice e profondo. Quindi ringrazio il Dio. E vorrei che la mia Chiesa, su certi misfatti e sciagure, fosse un po' più, come posso dire, chiara, e sappiamo tutti a che cosa ci riferiamo, ma non perché sono pessimista, abbiamo cominciato a parlare di gioia e io cerco nella mia vita, tra parentesi sono una laica domenicana, quindi ho un doppio dovere, di incoraggiare, no? Trasmettere e sostenere, però non si può essere indifferenti a tutto quello che sta accadendo, oltretutto vicino a noi, alla nostra gente, tra l'altro. E sento che è difficile, cioè sento, sono convinta che è difficile sottolineare questi eventi. Nella Bibbia ci sono, si dice, ci sono anticipazioni, ci sono profezie. Io vorrei che la mia Chiesa su questo fosse chiara e nello stesso tempo ci aiutasse. Perché secondo me ora c'è gente molto smarrita e se poi non hai una vita di fede e di preghiera non hai neanche l'equilibrio per reggere, non so se mi spiego. Mi spiace perché sollevo una questione, ma è una questione, io credo che nessuno, anche il meno informato, sia indifferente a tutto quello che succede oggi e purtroppo anche in Italia, oltre che in Europa, nel mondo, così via.
Grazie. Caria, vediamo se ci sono altri, lì c'è una mano, sì.
Allora, io volevo dire una cosa molto veloce e semplice. Ascoltando le parole di stamattina di Don Franco, mi passava nella testa una cosa soprattutto, ma dice una tema così semplice. La fede è talmente semplice di come facciamo a farcela, perché non, continuavo a dire, non può che essere così, altrimenti non sarebbe fede, non sarebbe, perché poi ho detto, però quello che noi vediamo, al di là del fatto che io, come credo tutti noi, ci riteniamo fortunati di aver avuto un aiuto, di avere tutt'oggi un grandissimo aiuto di continuità, quindi non è riferito sicuramente alla mia comunità, ma quello che vediamo nella Chiesa ufficiale non è questa semplicità, cioè mi sembra tutto così, così artificioso, così faticoso, così non coerente con quello che noi stiamo vivendo, noi proprio persone, cioè vediamo cose che sono proprio lontane. male da noi, quindi dico com'è che io mi chiedevo, ma com'è che per esempio nell'educazione dei giovani preti, nei seminari, cioè non passano queste parole, non passano queste cose, passano cose che sono tutte esteriorità a volte, cioè tutte cose che non arrivano al mio cuore, capito? Quando io, allora questo Papa sta portando una rivoluzione totale, eppure io sento cose che mi fanno rabbrividire, perché io quando l'ho sentito dire buonasera, le prime parole che ha detto quando è stato fatto buonasera, già da questo tu dici questo ha capito, questo è qui in parte a me, eppure un Papa che sembrerebbe così camminare in parte a me, appunto, come lei diceva, e Dio cammina in parte, non cammina sulla testa, non è farlo sulla guida, cammina in parte a me. Com'è possibile che anche un uomo che sta portando questa semplicità di cui abbiamo tanto bisogno non è poi tanto amato come sembrerebbe, è catalogato come uno, non voglio parlare di politica, ma come uno di sinistra, come, cioè, ma abbiamo a portata di mano la semplicità che tanto cerchiamo, e non so, mi sembra quasi che vogliano quasi distruggere questi piccoli tentativi che vediamo in giro. Ecco, io volevo dire questa cosa, io oggi vado a casa con la convinzione che sì, ascoltiamo, ed è vero che è una cosa semplice, cammino, la fede è una cosa semplice, l'abbiamo ridotta noi a cose artificiose, troppo grosse, e qui io non do la colpa solo magari alla Chiesa, però io vedo nei preti, di tantissime parrocchie, una grande fatica, perché io riconosco il loro, la fatica, ma secondo me c'è anche questa, sembra più facile andare a cercare il complicato del semplice.
Grazie.
Mi ha colpito molto tanto tutto, ma soprattutto quello che mi viene in mente adesso è il cercare Dio, questo luogo che pone le persone alla ricerca di Dio e la possibilità di entrare nel bosco, perché chi entra nel bosco riesce, è una metafora, riesce di più a conoscere se stesso, e mi sembra che siano due dimensioni legatissime. Sarebbe bello proprio che i nostri cammini e la nostra crescita mettesse insieme sempre di più, più cerchi Dio, più entri nel bosco.
Grazie.
Nessuno?
C'era Don Marco forse? Don Franco, sì.
Bene, grazie, sono risonanze belle, vere, che comunque aiutano e soprattutto dicono che la riflessione vorremmo che ci prendesse, ecco, perché l'abbiamo colta probabilmente come importante. Non voglio entrare nel merito di tre cose peraltro sagge, belle, quindi nella misura in cui sottolineo solo qualche aspetto, anche per dire un consenso e un incoraggiamento, quando facciamo poi interventi così necessariamente ognuno di noi è esposto al rischio di dire subito una cosa molto grande, sapendo che gli spazi di tempo che ci sono e gli strumenti sono molto poveri, no? Ma questo è nel conto, anche per me stamattina era nel conto, no? Ma che in questo momento come comunità cristiana dentro la storia riusciamo davvero a entrare e a metterci accanto, ad accompagnare e quindi a dire e condividere parole e prospettive importanti, questo è davvero un volto convincente di Chiesa, è una direzione buona. In fondo il sottotitolo reale di Evangelii Gaudium è per le strade del mondo con il Vangelo nel cuore, per le strade del mondo,
sapendo che quello che accade nelle strade del mondo è quello spesso drammatico, inquietante, inatteso, con il Vangelo nel cuore. Quindi ecco, se questa cosa che evidentemente crea anche sofferenza quando ci accorgiamo di non essere sempre pronti subito all'altezza su tutto, però se rimane un'attenzione vera, uno stile, una sensibilità, fa crescere immagini di chiesa convincenti. Ecco, in questo senso vorrei davvero molto incoraggiare. E quando dicevi tutto è così semplice, anch'io sono stupito e dico, ma mi sembra di dire le cose così semplici, ma sono grosse come la casa. E nello stesso tempo non si allontanano dalle possibilità reali della vita, esattamente perché le cose semplici sono profonde, no? E allora su questo io incoraggerei ad andare avanti con fiducia e con tenacia, semplicemente, con fiducia e con tenacia, no? E sapendo che poi tutto questo in un momento così, poi, dove tutti si sentono sempre e si danno subito il diritto di parlare e di giudicare su ogni cosa, ne sentiamo di ogni colore, di ogni parte, no? E non solo a livello politico, a volte anche a livello di contesti molto più solidi, anche quello politico è solido, ma si espone a questo rischio forse di più che non altri, ma anche la Chiesa ha dentro questo problema. No? Gli accenni che facevi tu in questo momento fanno pensare, fanno davvero pensare, ma non perché ci debba essere un ordine di plotone nell'obbedienza e nell'ascolto anche di quello che è il linguaggio, lo stile di Francesco, no, non è questo, ma il poter avere tutti almeno l'attenzione umile ma efficacissima quando tu accosti una persona. Non solo ascolti quello che ti dice, ma dentro, in silenzio, hai la domanda: ma quello che mi dice, in quest'uomo, da dove viene? Che storia ha dentro? Che storia ha fatto? Basterebbe avere una domanda così che alcune sciocchezze non si direbbero più. Sciocchezze, veramente sciocchezze. Si direbbero più, perché hai come minimo un senso di rispetto, di attenzione, e dopo magari appunto bussi, ti fai aiutare, chiedi, leggi, ti rendi più documentato, magari un testo non ti sembra sufficiente sentirlo citare, magari dopo vai anche a vedere cosa esattamente dice, però guarda, io non mi scoraggerei proprio neanche, anzi a me personalmente queste cose mi fanno venire ancora voglia di più di dire e di condividere con questo stile semplice però vero i problemi reali, perché il parlare con autorità vuol dire questo, che l'attenzione avviene su problemi reali, ecco. Però non scoraggiarti, sai, no, anche perché ne sentiremo ancora di ogni tipo, no? E allora c'è una maniera seria, molto dignitosa, che ad un certo punto dice, no, un giovane prete bravo, né? Ha fatto molta fatica, ma è venuto proprio qualche settimana fa a dirmi, senti, ho voglia di fare una chiacchierata con te. E non è uno dei preti che io ho accompagnato dall'inizio del ministero, perché adesso sono in una situazione diversa. Ma senti, io non ne posso più con Papa Francesco, non ne posso più. Anche stamattina ho aperto la chiesa, la mia parrocchia, e c'era una donna brava che mi aspettava, ho detto, te le allegnate ieri, vescovi, il Papa. Ti ha detto che bisogna andare come una chiesa scalza, ma tutti i giorni io. innanzitutto ti ringrazio che vieni a dirmi queste cose, vieni a dirmele. No? Ma no, io non ho la soluzione di queste cose, però guarda che è bello venirle a dire, perché vuol dire che tu ti accorgi che non puoi accodarti a delle battute banali che circolano, no? E allora abbiamo cominciato la chiacchierata, ogni tanto viene e gli ho detto, ma senti, prova a farti la domanda, da dove vengono queste cose? Quando Francesco fa queste sottolineature, da dove provengono? Adesso non finisce più di ringraziarmi, è ancora arrabbiato, eh? Ogni tanto per le omelie in Santa Marta lui si arrabbia, può dirla bene la messa, quando la dice al tuo padre, non dirla da arrabbiato, no? Quindi dirla serena, attaccato, ma dopo però hai detto, porca, c'hai ragione, mi hai detto una cosa, mi accorgo che mi sto cambiando l'atteggiamento, rimango del mio parere ma sto cambiando l'atteggiamento. Allora, ma questa è una grazia che uno viene a dirtelo, no? È una grazia, però, no? Come siamo anche fortemente condizionati oggi dalle maniere di informazione che abbiamo e dalla pretesa di essere informato su tutti perché abbiamo accesso a tutti, che è una desolazione. Non è perché tu hai sotto controllo il mondo che sei capace di diventare interprete dei problemi veri. Anzi, se avessi meno pretese di tenere tutto sotto controllo, vivresti meglio, con minore malattie di fegato, ti arrabbieresti di meno e diventeresti più saggio e più capace di voler bene. E allora, questa maniera serena, un po' disinvolta, regge alla situazione, ma dialogando e invitando anche a dialogare.
C'era un minuto che ho perso i fogli. Che cosa? Ai cercatori di Dio? Certo, cercatori di Dio amano il bosco.
Altrimenti è difficile rimanere vita naturale durante cercatore di Dio se non si va mai nel bosco. Ma questa la dico come una frase terroristica, per dire, ragazzi, qui ogni settimana ci vuole uno stacco, altrimenti... No, ma perché è una cosa vera. È una cosa vera. I cercatori di Dio devono avere il gusto dell'aria buona e dell'ossigeno, perché cercano Dio, e a rovetto ardente non ti puoi andare con una zavorra pesantissima, non ci arrivi mai, o ci arrivi magari con la pretesa di sapere già tutto, da te che non senti neanche l'esigenza di toglierti i calzari, mentre invece